Eccoci qua con una nuova puntata del podcast. Avete cominciato a vedere come contribuite voi alle cose che vi vanno un po' storte? E magari avete anche cominciato a modificarle? Spero di sì. Come al solito, se non sapete di cosa sto parlando, andate a recuperare la scorsa puntata, in cui parlo appunto di come attrarre cose buone anche quando ci sembra che vada tutto male. Oggi parliamo di intelligenza, da un punto di vista un po' particolare. Infatti, quando diciamo a qualcuno sei intelligente o sei stupido, per quanto possa avere una connotazione positiva o negativa piuttosto ovvia, in realtà stiamo dicendo ben poco, non stiamo veramente comunicando quello che abbiamo in mente. Che significa sei intelligente? Che sei molto bravo a parlare? Sei molto bravo coi numeri? E sei stupido, di conseguenza che significa? In realtà quasi mai intendiamo sei intelligente o sei stupido da un punto di vista emotivo. E di questo parliamo oggi, di vari tipi di intelligenza, fra cui l'intelligenza emotiva. Partiamo con il dire che di intelligenze ce ne sono tante, nello specifico 9, secondo uno psicologo e docente statunitense chiamato Howard Gardner. Questo psicologo comincia ad affermare che l'intelligenza non è una cosa sola e riesce a fare questo partendo da studi su bambini dotati di differenti capacità intellettive. Inoltre viene confermata la sua teoria anche da degli studi su pazienti con un ictus che mostrarono però differenti capacità cognitive residue. Questo fu una scoperta veramente importante perché in qualche modo distrusse il concetto su cui l'intelligenza è una e basta. Quindi quello che ne esce fuori è che io posso essere molto brava in una determinata attività e molto scarsa in un'altra attività. Questo non fa di me stupida o intelligente, ma posso avere dei punteggi diversi a seconda di qual è l'abilità che mi viene richiesta. Quello che comunemente siamo abituati a fare è dare maggiore rilevanza a quelle intelligenze linguistico-verbali oppure a quelle logico-matematiche. Questo perché sono proprio le intelligenze su cui si basa anche il nostro sistema scolastico. L'intelligenza linguistico-verbale ha a che fare con le parole, come parlo, come metto insieme una frase, quanta capacità ho di fare un discorso. Mentre l'intelligenza logico-matematica ha a che fare su come io arrivo a un determinato risultato e magari quanto sono brava a fare dei determinati compiti. A scuola siamo anche valutati per tanti anni della nostra vita rispetto proprio a queste intelligenze. In realtà, come dicevo prima, ce ne sono molte altre che però vengono molto spesso trascurate. Questo significa che se l'intelligenza è costituita da diverse abilità, noi possiamo allenare e quindi migliorare diverse abilità e non tutto insieme. Quindi l'intelligenza non è una cosa che abbiamo o non abbiamo, ma ci sono diverse cose che noi possiamo fare, diversi allenamenti che possiamo fare per migliorarci in una determinata abilità. Ci fu una prima aggiunta quindi di 5 tipi di intelligenza che erano quella spaziale, intrapersonale, interpersonale, cinestetica e musicale. A queste 5 se ne aggiungono altre 4. Quella naturalistica, quella spirituale, quella esistenziale e quella morale. Tuttavia viene dato credito soltanto al primo tipo di intelligenza di queste ultime 4, ossia quella naturalistica. Vediamo nello specifico che cosa sono questi tipi di intelligenza. L'intelligenza musicale, come dice la parola stessa, ha a che fare quanto posso essere in grado di ascoltare musica, capirla, capire in che tonalità stiamo, capire quali sono i tempi. È una cosa su cui bisogna sì essere portati, ma è anche un qualcosa su cui si viene allenati. Quindi io posso allenare il mio orecchio a riconoscere le note, posso allenare il mio orecchio a sentirmi intonato e quindi a cantare intonato, e posso allenare il mio orecchio a contare la musica e quindi diventare molto più brava sia nel suonare, sia nel cantare, ma anche nel ballare. Il secondo tipo di intelligenza è quello cinestetico, ossia come muovo il mio corpo nello spazio. Se magari sono più brusca o meno brusca, se riesco a fare dei movimenti più precisi o meno precisi. E poi l'intelligenza spaziale, ossia quell'intelligenza che va a notare come sono in grado di notare lo spazio intorno a me, come ad esempio posso essere in grado di sfruttare lo spazio intorno a me andando a mettere determinate cose da una parte. Prendiamo ad esempio gli architetti, devono essere dotati di una grande intelligenza spaziale perché di base quello che fanno è lavorare con lo spazio, quindi molto probabilmente un architetto avrà un'intelligenza spaziale molto più elevata della mia che non l'ho allenata. Vi sono poi le intelligenze interpersonali e intrapersonali, che personalmente le ritengo quelle un po' più interessanti. Quella intrapersonale ha a che fare su quanto io sono in grado di sentirmi, di capirmi, di capire quello che ho nella mente, di capire le emozioni che sento. Ha proprio a che fare con la consapevolezza. Quella interpersonale invece ha a che fare con che tipo di relazione io riesco a mantenere con le altre persone. quindi se riesco ad avere una buona intelligenza interpersonale avrò probabilmente delle relazioni più stabili, più durature, ma anche più proficue, più nutrienti per me. Se invece ne ho una bassa capacità, una bassa abilità interpersonale, è più probabile che io mi senta più in difficoltà con le altre persone, quindi magari sia anche un po' più brusca nel comunicare con gli altri. Le altre quattro intelligenze sono quelle naturalistiche, ossia quanto io sono in grado di vedere e capire l'ambiente intorno a me, la natura che mi circonda, e quindi l'ambiente. E poi l'intelligenza spirituale, che sarebbe l'abilità di entrare in contatto con il proprio spirito, l'intelligenza morale, l'abilità di poter capire e riconoscere una morale, e l'intelligenza esistenziale, che ha a che fare con la capacità di pensare a temi esistenziali, appunto, come la vita e la morte. Per vivere bene, la cosa ottimale sarebbe utilizzare tutte e nove le nostre abilità, tutte e nove le nostre intelligenze. E la cosa veramente fantastica sarebbe se già da quando andiamo a scuola ci aiutassero a svilupparle, perché in quanto abilità sono migliorabili, sono allenabili. E è vero che lo possiamo fare in ogni momento della nostra vita, ma sarebbe sicuramente più facile se fossero delle abilità su cui veniamo allenati fin da piccoli. Nonostante appunto siano tutte importanti queste intelligenze, come vi dicevo, quelle che trovo più interessanti sono quelle interpersonale e intrapersonale. Questo perché si ricollegano all'intelligenza emotiva, che è un'intelligenza fondamentale di cui se ne parla molto in questi anni, anche perché il gruppo Sodexo nel 2018, secondo uno studio, avrebbe verificato che l'intelligenza emotiva è una delle caratteristiche più richieste all'interno delle aziende e quindi dei luoghi di lavoro. Sarebbe quindi più importante avere un'intelligenza emotiva, avere delle competenze interpersonali e intrapersonali, piuttosto che magari avere delle intelligenze spaziale, logico-matematico, linguistiche e via dicendo. Questo perché permetterebbe soprattutto ai capi, ai dirigenti, di riuscire a gestire meglio i propri dipendenti. Quindi riuscire a capire quello che prova l'altra persona, riuscire a capire quello che provo io, mi permetterebbe di essere un capo migliore, essere un leader migliore. L'intelligenza emotiva ha a che fare con la capacità di esprimere e percepire quindi le proprie emozioni e i propri sentimenti e di comunicarli, ma ha anche a che fare con la capacità di capire quello dell'altro, quindi di avere un po' un'idea di quello che l'altro sta provando e quindi di entrare in qualche modo in empatia con l'altra persona. E quindi anche con la capacità di regolare le proprie emozioni al fine di riuscire a raggiungere una crescita personale. L'intelligenza emotiva se ne parla già dagli anni 90, tuttavia è stato Goleman con il suo libro appunto Intelligenza emotiva che ha un po' cominciato a diffondere questa idea che ci sia questo tipo di intelligenza che esce un po' fuori da quelli che sono i canoni comuni di quello che dovrebbe essere l'intelligenza. L'intelligenza emotiva si basa su quattro dimensioni di base. La prima è l'autocoscienza, che ha quindi a che fare con la capacità di percepire le proprie emozioni, tenere a mente i propri valori e la propria morale, quello che pensiamo sia giusto, insomma, e quello che sentiamo. La seconda ha a che fare con l'automotivazione, quindi quanto siamo in grado di dirigerci verso le nostre mete, quanto siamo in grado di seguire i nostri obiettivi. La terza ha a che fare con la coscienza sociale e con l'empatia, e quindi con la capacità di riconoscere le emozioni altrui e i sentimenti altrui e di poter entrare in uno scambio empatico. La quarta ha a che fare invece con la comunicazione, quindi quanto sono in grado di mettere insieme tutte queste cose, quanto sono in grado di capire quello che sento io, capire qual è il mio obiettivo e capire quali sono le emozioni dell'altro e riuscire a comunicare con l'altra persona. Quindi sono quattro abilità strettamente interconnesse fra di loro, di cui una è un presupposto dell'altra. L'intelligenza emotiva è il tipo di intelligenza che più viene sovrastimato. All'università di Yale hanno verificato che più dell'80% delle persone intervistate sovrastimava la quantità di intelligenza emotiva che possedeva. Insomma, a tutti piacerebbe dirci che siamo molto empatici e siamo molto bravi a capire le emozioni nostre, ma anche a quello degli altri, e quindi che siamo molto bravi a comunicare. In realtà non è affatto così. L'intelligenza emotiva ci permette di fare un sacco di cose molto buone per la nostra vita, ci permette di stare meglio con la nostra salute, ci permette di comunicare meglio, ci permette di avere delle relazioni con i familiari più intime, ci permette di avere più amici, ci permette di avere una relazione di coppia più soddisfacente, ci permette di essere più bravi al lavoro, ci permette di essere dei leader migliori. Insomma, l'intelligenza emotiva ci permette di avere una vita decisamente migliore. questo non significa che intelligenza emotiva significa felicità, ma significa sicuramente un benessere psicologico molto molto maggiore rispetto a chi non è dotato di intelligenza emotiva. Tra l'altro, uno studio del 2010 ha verificato come ci fosse una correlazione negativa fra intelligenza emotiva e dipendenza da alcol. Quindi più intelligenza emotiva ho, meno ho la possibilità di sviluppare una dipendenza da alcol. E 2 anni dopo hanno riproposto uno studio con la dipendenza da marijuana. Quindi più intelligenza emotiva ho, meno sarò soggetta a una dipendenza da marijuana. Questo è molto importante perché ci fa capire quanto sia una priorità sviluppare intelligenza emotiva, perché riesce a prevenire dei comportamenti molto a rischio e a stimolarne altri. Ora, passando alle cose pratiche, vediamo quello che possiamo fare per aumentare la nostra intelligenza emotiva e quindi aumentare il nostro benessere psicologico. 1. Cosa possiamo fare per aumentare l'autocoscienza? Autocoscienza è quanto siamo in grado di percepirci, di capire i nostri sentimenti, di capire le nostre emozioni. Quindi la cosa più utile che possiamo fare è cominciare, ad esempio, a meditare, a praticare la cosiddetta mindfulness. Online si trovano diversi modi per praticare la meditazione, ci sono diversi tutorial per cominciare a farlo. In sostanza ha a che fare con prestare attenzione al proprio corpo, a quello che ci sta intorno e svuotare un po' la mente, cercando quindi appunto di etichettare i nostri pensieri, metterli da parte e focalizzarci invece su quello che ci accade. 2. Cosa possiamo fare per aumentare l'automotivazione? L'automotivazione è una trappola, perché di base la motivazione ce l'abbiamo all'inizio di fare qualcosa, quindi capace che dura i primi giorni, alla lunga la motivazione scende. Quello che possiamo fare è darci degli obiettivi e creare delle piccole abitudini che sostengano questi obiettivi. Ad esempio, se ho una gara di corsa, piuttosto che motivarmi ogni giorno e dirmi avrò la gara di corsa, voglio vincere, voglio vincere, voglio vincere, posso darmi una piccola abitudine, che sia quella di allenarmi tutti i giorni 50 minuti. Questa piccola abitudine di farlo, ad esempio, tutti i giorni, qualsiasi cosa succeda, pian piano diventerà un qualcosa di radicato in noi e lo faremo anche senza fatica. Quindi, in sostanza, darsi un obiettivo e creare delle abitudini che sostengano tale obiettivo. 3. Aumentare la coscienza sociale e l'empatia. Su questo posso darvi 2 piccoli esercizi da fare. Uno è quello di ogni giorno immaginare una persona con cui siamo venuti in contatto e metterci nei suoi panni, cercare proprio di capire quello che sta passando e come ci sentiremmo noi in quel determinato contesto. Il secondo invece è quello di guardare un programma TV, un video su YouTube, insomma, un video in cui ci siano delle persone che interagiscono, togliere del tutto il volume e cominciare a immaginare quello che l'altro sta pensando, quello che l'altro sta provando. Questo facendo attenzione a, ad esempio, come la persona si muove, a che tipo di postura ha, a come si relaziona fisicamente con un'altra persona. Questo ci aiuta a fare contatto con quello che la persona dovrebbe provare in quel momento, anche se a livello di contenuto verbale non sta dicendo niente, poiché abbiamo abbassato del tutto il volume. 4. Come diventare dei bravi comunicatori? Comunicando. Quindi semplicemente cercando di interagire più possibile con le persone. Il modo migliore per diventare un grande oratore è quello di parlare in pubblico più volte possibili. Quindi sforzatevi un po', se avete difficoltà, a comunicare tutti i giorni e chiedete un feedback all'altra persona. Ad esempio, dopo che avete finito un discorso, avete finito una frase o qualcosa che volete comunicare, chiedete: sono stato chiaro? Ho risposto alla tua domanda? C'è qualcosa che mi vuoi chiedere? In questo modo possiamo avere anche un ritorno rispetto a quello che abbiamo detto e a come l'abbiamo detto, perché è molto facile essere fraintesi. E il punto è che se non sappiamo come abbiamo fatto ad essere fraintesi, non possiamo neanche comunicarlo. Quindi il modo migliore per allenarsi a comunicare è semplicemente comunicare e chiedere feedback. Questi sono 4 suggerimenti per allenare le 4 competenze di base che sono fondamentali per l'intelligenza emotiva. Quindi, insomma, abbiamo visto quante possono essere le intelligenze, quanto possono essere diverse fra loro e quanto dirci che siamo stupidi o siamo intelligenti non ha senso. Possiamo invece dirci quanto siamo bravi in una determinata abilità e se siamo un po' scarsi su quell'altra possiamo sempre allenarci e migliorarci. Anche questa puntata finisce qua, ci sentiamo alla prossima. Ciao! Eccoci qua con una nuova puntata del podcast. Avete cominciato a vedere come contribuite voi alle cose che vi vanno un po' storte? E magari avete anche cominciato a modificarle? Spero di sì. Come al solito, se non sapete di cosa sto parlando, andate a recuperare la scorsa puntata, in cui parlo appunto di come attrarre cose buone anche quando ci sembra che vada tutto male.